Radio Giornale.
Un deficit di quasi 270 milioni a causa del Covid. In Ticino tocca ora ai partiti trovare una soluzione per risanare le finanze cantonali. L'UE verso l'abolizione del sistema Dublino, una riforma guardata con interesse anche da Berna, associata alle regole europee di gestione dei migranti. Torture ed esecuzioni sommarie in Venezuela, possibili crimini contro l'umanità. Un rapporto dell'ONU punta l'indice contro il presidente Maduro. Niente Champions League per lo Young Boys. Naufragio dei Bernesi in Danimarca, battuti nei preliminari per 3-0 dal Midtjylland. In Ticino tocca ora ai partiti trovare un'intesa per definire un percorso che a medio termine porti a riequilibrare le finanze cantonali dopo la crisi causata dalla pandemia. Il consigliere di Stato Christian Vita spera nella collaborazione di tutti dopo l'aggiornamento fornito ieri sull'andamento dei conti pubblici del cantone. Il deficit stimato a fine agosto è di quasi 270 milioni. Ce ne parla Romina Lara.
Un deficit rosso fuoco a fronte di un preventivo che stimava un piccolo avanzo di esercizio per il 2020, ma allora di pandemia ancora non si parlava.
Risultato che è il frutto di una situazione inaspettata e improvvisa arrivata all'inizio di quest'anno e che purtroppo ha un'incidenza anche sulle finanze pubbliche.
Ora alcuni studi stimano una contrazione del prodotto interno lordo per il Ticino dell'8%. L'aggiornamento ancora provvisorio del preventivo segna un buco di quasi 270 milioni e stima tra le altre cose una riduzione dei gettiti fiscali di quasi 200 milioni di franchi. Christian Vitta crede ancora, come aveva sostenuto alcune settimane fa, che sia possibile risalire la china entro la fine della legislatura.
Bisognerà risalire la china, se si riuscirà entro la fine della legislatura dipenderà dalla capacità di collaborazione a livello politico nel definire un percorso di riequilibrio di queste finanze sul medio termine, anche perché un accumulo eccessivo di disavanzi diventa poi insostenibile.
Quale sarà la sua prima mossa, Christian Vitta?
Quella di presentare il preventivo e il piano finanziario. Presentati questi due documenti, chiaramente inizierà il lavoro politico nel definire questo percorso per i prossimi anni, ritenuto che l'anno 2020 e l'anno 2021 sono ipotecati in termini di risultati finanziari dalla situazione che abbiamo conosciuto.
Già la prossima settimana, con i conti 2019 al voto in Parlamento, posizioni e priorità dei partiti dovrebbero delinearsi.
Molto bene, ora attendiamo di vedere cosa verrà proposto concretamente. Prima l'Europa faccia i compiti che ancora oggi non ha ultimato. Da sinistra a destra, con una puntata al centro, sono queste alcune delle reazioni politiche svizzere all'annuncio della revisione del sistema di Dublino. Un nuovo sistema per la gestione dei flussi migratori verrà proposto entro fine mese dalla Commissione europea. Reazioni raccolte a Berna in Parlamento dal corrispondente Giampaolo Driussi.
È una buona notizia. Wir begrüßen diese Ankündigung. Probabilmente una dichiarazione per sondare un po' le reazioni.
Gerhard Pfister e Cedric Vermouth, che accolgono positivamente l'annuncio della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Piero Marchesi prudente. I tre consiglieri nazionali appartengono a tre partiti che più volte hanno fatto del sistema Dublino oggetto di discussione. Il Presidente PPD aveva esortato il governo ad elaborare varianti di revisione dell'accordo. Più solidarietà, questo il concetto espresso ieri a Bruxelles, non deve far temere a suo dire un'invasione di migranti.
No, il contrario, si deve aiutare più gli stati che sono alla frontiera. Aiutare l'Italia è la migliore cosa per evitare che sono più migranti in Svizzera.
Per l'UDC si rischia invece di passare dalla padella alla brace, anche perché se l'Italia registra tutti i migranti, la Svizzera attualmente li rimanda oltre confine, applicando alla lettera Dublino.
Assolutamente sì, ma io credo che la Svizzera ha da sempre dimostrato di essere solidale, di accogliere qui i migranti che sono in pericolo di vita. Prima di decidere una ripartizione differente, l'Europa dovrebbe mettere in piedi una strategia per evitare così grandi partenze.
Per tutti occorrerà in ogni caso attendere cosa concretamente verrà proposto. Anche se è un dato di fatto, commenta il probabile futuro co-presidente del PS, che la Svizzera ha approfittato parecchio dell'accordo di Dublino. A suo dire è dunque giusto che si introduca un sistema di compensazione, magari anche finanziaria.
Swissmedic ha aperto un'indagine dopo la notizia degli scorsi giorni secondo cui il prodotto Echina Force, prodotto da un'azienda turgoviese, costituirebbe una possibile cura miracolosa per combattere il coronavirus. Swissmedic dovrà valutare se si è trattato di un caso di pubblicità vietata, pubblicità che nel caso dei farmaci è autorizzata unicamente proprio dall'autorità di controllo sui medicamenti. A partire da venerdì dalle ore 16 anche il Canton Vaud, dopo quello di Friburgo, sarà inserito nella lista delle zone a rischio dalle autorità belghe. Chiunque rientri in Belgio dai due cantoni romandi dovrà effettuare un tampone e mettersi in quarantena, ha annunciato il ministro degli affari esteri. Una decisione analoga è stata presa anche dalla Germania, che sulla sua lista rossa annovera ora Friburgo, Vaud e Ginevra. Donald Trump torna a promettere la distribuzione di un vaccino contro il Covid-19 in tempi brevissimi, addirittura entro metà ottobre. Una previsione smentita dalla stessa Agenzia Federale per la Sanità Pubblica, che si esprime in modo diverso dalla Casa Bianca anche sull'uso della mascherina. Da Washington il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Il primo a parlare era stato il direttore dell'Agenzia federale in una deposizione davanti al Congresso.
This face mask is more guaranteed to protect me.
Questa mascherina sicuramente mi proteggerà più di quanto non possa fare il vaccino, ha detto Robert Redfield. L'attesissimo vaccino, a suo parere, potrebbe essere pronto entro novembre o dicembre, ma garantito inizialmente solo ai pazienti più esposti al rischio di contagio. La distribuzione a tutti gli americani, stando al capo dell'Agenzia federale per la sanità, avverrà non prima della prossima primavera o estate. Previsione però smentita dallo stesso Trump.
I got the impression that he didn't realize he said.
Secondo il presidente, il responsabile dell'Agenzia federale per la sanità non ha capito cosa stava dicendo e se lo ha detto è stato un errore. Trump assicura: l'America è pronta a distribuire subito il vaccino, che a suo dire sarebbe disponibile già entro la metà del mese prossimo, giusto in tempo per le elezioni, osservano i critici. Il timore di alcuni è che Trump possa esercitare pressioni per ottenere un vaccino al più presto e poi sfruttarlo politicamente. Finora la sua gestione della pandemia è stata criticata da più parti, mentre il bilancio qui negli Stati Uniti si avvicina a 200.000 morti. In una conferenza stampa poi Trump ha rilasciato una dichiarazione che ha alimentato ancora una volta ulteriori polemiche. Gli stati guidati dai democratici, ha detto, hanno avuto un numero elevatissimo di vittime. Se li togliessimo saremmo forse tra i migliori luoghi al mondo per numero di casi.
Restiamo negli Stati Uniti. Un sistema basato sulla cultura dell'occultamento, una catena di errori di cui sono colpevoli la Boeing e l'ente federale di controllo per gli incidenti aerei del 737 Max. Queste le dure accuse lanciate da una commissione del Congresso americano. Ce le riassume Claudio Bustaffa.
Partiamo dalla fine. Due aerei 737 Max caduti nell'ottobre 2018 in Indonesia e nel marzo dello scorso anno in Etiopia. Tragedie che costarono la vita a 346 persone. Sul banco degli imputati il produttore Boeing. Per un anno e mezzo la Commissione Trasporti della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha effettuato un'indagine e ieri ha presentato i risultati. Riscontrate irregolarità nella progettazione e grosse lacune nei controlli effettuati dalle autorità, la Federal Aviation Administration. Due incidenti, si legge nel rapporto, non sono stati il risultato di un singolo guasto o errore tecnico, ma l'orribile culmine di una serie di errori degli ingegneri di Boeing, di una mancanza di trasparenza dei vertici dell'azienda e di una supervisione insufficiente da parte dell'ente federale di controllo. Dito puntato in particolare sul sistema di sicurezza, considerato centrale nei due incidenti. Secondo la commissione, sono state nascoste alcune informazioni essenziali riguardo al sistema, non comunicandole alle compagnie aeree e ai piloti. Una delle ragioni principali è economica: velocizzare i tempi di entrata in servizio dei 737 Max, facendo anche pressioni sull'ente di controllo per battere la concorrenza e senza richiedere una costosa formazione specifica da parte dei piloti. Boeing ha garantito intanto di aver effettuato tutte le modifiche per far tornare a volare il 737 Max in tutta sicurezza.
Andiamo in Venezuela, dove una commissione di esperti incaricata dall'ONU ha accusato il presidente Maduro e diversi suoi ministri di possibili crimini contro l'umanità, con torture ed esecuzioni sommarie. Un dossier pieno di falsità, la risposta ufficiale delle autorità di Caracas. I particolari dal nostro collaboratore dal Sud America, Emiliano Guanella.
Has reasonable grounds to believe that serious human rights violations and international crimes took place in Venezuela.
Non ci sono margini di dubbio nel rapporto di 443 pagine che arriva dopo un anno di lavoro con testimoni intervistati a distanza. Violenze ripetute organizzate, non l'azione di schegge impazzite, si legge, o di servizi deviati o la brutalità di singoli agenti, ma un piano specifico per perseguitare gli oppositori al governo di Nicolás Maduro o chiunque possa dare fastidio. Torture, esecuzioni sommarie, rastrellamenti in quartieri popolari, con uomini prelevati a forza dalle loro case, uccisi solo per ingrossare le cifre della presunta lotta alla criminalità da parte delle forze speciali di polizia ed esercito. Molte vittime innocenti, un clima di terrore generalizzato.
Credo che questo informe permette di dibujare al Maduro che sì è.
Questo dossier, spiega Miguel Pizarro, rappresentante dell'opposizione venezuelana davanti alle Nazioni Unite, mostra la vera faccia di Maduro, non quello che cerca ora di apparire come un democratico di fronte ai paesi europei, ma quello che usa ogni mezzo per silenziare chiunque si opponga al suo regime. L'opposizione venezuelana era fino a ieri divisa sull'opportunità di partecipare o meno alle elezioni legislative di dicembre. Dopo questa relazione, ha detto Juan Guaidó, è chiaro che non viviamo in una democrazia ma in un regime e con i regimi non si può negoziare.
È ancora fresco il ricordo della finale a Lisbona e per lo Young Boys è già tempo di bilanci per la nuova stagione di Champions League, un bilancio particolarmente amaro per i bernesi, Paolo Laurenti.
Eh sì, perché per i campioni svizzeri è stato un addio precoce e a testa bassa, dalla Champions League estromessi al terzo turno dei preliminari nella gara secca giocata in Danimarca contro il Midtjylland. La deludente formazione di Seoane è stata sconfitta 3-0, tutte le reti nella ripresa. Young Boys che ora potrà tentare di accedere all'Europa League passando per i playoff. Stasera invece per il secondo turno dei preliminari, appunto Europa League, alle 20:45 si gioca Servette Stade de Reims e Basilea in casa dei croati dell'Osijek. Nel ciclismo, 18ª tappa oggi alla Tour de France, 175 km da Méribel a La Roche-sur-Foron. Roglic in giallo vanta ora, dopo la frazione di ieri, 57 secondi sul connazionale Pogacar. Infine nel tennis, tutto facile per Rafael Nadal al Master 1000 di Roma. Lo spagnolo, di ritorno alle competizioni dopo la pausa coronavirus, ha sconfitto con un doppio 6-1 il semifinalista degli US Open, il connazionale Carreño Busta.
Ci fermiamo qui, prossima edizione del Radio Giornale alle 8 su Rete 1, mezz'ora dopo su Rete 2.